Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa 23ª domenica del tempo ordinario, come certamente avete compreso già da quando preparavate la liturgia, come vedo sempre che quando arrivate in chiesa prendete il foglietto, cominciate a leggere le letture della messa del giorno, è pienamente in armonia con tutte quelle cose che abbiamo ascoltato praticamente durante l'estate. Un richiamo fortissimo, per questo io vi ho detto più volte, mi spiace un po' che queste letture vengano in estate, perché in estate siamo tutti un po' meno impegnati, giriamo da una parte o dall'altra, abbiamo meno questa capacità di un percorso spirituale più forte, giustamente direi anche. Mi spiace, dicevo, perché perdiamo queste cose importanti che sarebbe stato meglio forse incontrare durante il corso dell'anno pastorale. Un richiamo, quello che noi abbiamo sentito oggi, dunque costante in questo anno liturgico che ormai ha superato la metà e si avvia alla conclusione. Siamo alla 23ª domenica del tempo ordinario, mancano 10 domeniche a finire l'anno liturgico, ossia 2 mesi e mezzo. Di modo che in questo momento quello che il Signore ci chiede è di aprire il cuore. Questa parola non è detta per il mio compagno di banco in chiesa, né per la signora che abita nel mio palazzo o il mio collega di lavoro. Questa parola è detta per me che vi parlo. Ecco perché sempre io vi dico che queste cose sono le cose che anzitutto sento io per la mia vita spirituale. E poi quelle cose che il Signore dice a voi, che siete singolarmente chiamati dal Signore, amati dal Signore, consacrati dal Signore e mandati dal Signore. Nessuno di noi qua ha bisogno di autorizzazioni o incarichi. Siamo battezzati e cresimati. Abbiamo tutti i timbri e tutte le autorizzazioni che vengono direttamente dal cuore di Gesù. Perché noi possiamo vivere, e arriveremo tra qualche momento a dire proprio queste cose, in pienezza la nostra vita cristiana. Vi faccio notare la meccanica, la dinamica, il procedimento con cui Gesù si avvicina alla gente che lo segue. Cosa avremmo fatto noi? Direi, cosa facciamo noi? Quando dobbiamo coinvolgere qualcuno in una delle nostre questioni, indoriamo la pillola, cerchiamo di diminuire le difficoltà e di aumentare i vantaggi. Guardate cosa dice il Vangelo di oggi. C'era una grande folla che seguiva Gesù e Gesù si voltò e disse, avete sentito le parole esatte, no? Se uno viene a me e non mi ama più di tutti, non può essere mio discepolo. Se uno non prende la sua croce, non può essere mio discepolo. E sicuramente quando hanno sentito così, non dico la metà, ma un terzo, hanno detto aspetta, sarà anche bello quando predica, sarà anche bravo quando fa i miracoli, ma se il discorso è questo ce ne torniamo a casa. Come tante volte abbiamo la tentazione di fare noi. Sì Signore, la tua parola è vera, è una parola di verità. Sì Signore, la luce e la pace che ci dai tu non la troviamo altrove. Tuttavia, però, ma se, ditemi se non è così, troviamo tutte le scusanti per essere meno attenti e meno fedeli alla parola del Signore. Gesù non ama fare tanti preamboli, non si ferma al contorno, va direttamente al cuore della questione, va direttamente alla pietanza, va direttamente a quelle cose. E vi prego di notare che Gesù non ha detto ma la cosa si può recuperare, ma forse, dice in un modo chiarissimo, che o è così o se no non può essere mio discepolo. Questo è un divieto, lo comprendete tutti. Certo, nella forma greca e anche nella traduzione latina questo è ancora più lapidario, ma lo cogliamo noi anche in italiano. Cosa vuol dire? Non può essere così. Quante volte abbiamo dovuto sentire queste parole, per esempio se siamo andati, non so, a un ufficio, se siamo andati, non so, a fare qualche carta o abbiamo fatto un atto, guardi, non ci sono i requisiti, non si può fare. Quante volte? E Gesù prende questa posizione. Io adesso, come ho fatto le altre domeniche, non entrerei tanto nelle singole cose, anche se cerco di spiegarvele nel senso generale. Però vi faccio notare come il Vangelo di oggi è racchiuso in due parentesi. All'inizio, quando Gesù dice, se non mi ami più di tutti, e questi tutti sono le cose che abbiamo più care, uno può dire, vabbè, mia moglie, mio marito, poi oggi si cambiano frequentemente anche mariti e le mogli, quindi, ma quando cominciamo a dire papà, mamma, figli, Gesù dice, se non mi ami più di questi, non puoi essere mio discepolo. Se non prendi la croce, non puoi essere mio discepolo. E come finisce il Vangelo? Con questa medesima frase. Il Vangelo è rinchiuso da queste parentesi così forti. Perché? Perché quella frase che Gesù dice alla fine, che è una frase, anche questa un po' scomoda, se uno non rinuncia a tutti i suoi averi, non è soltanto una frase, ho detto soltanto, non è soltanto una frase detta per le cose materiali, ma detta per tutto quello che noi possediamo. E l'amore è quella realtà che ci fa in un modo o nell'altro possedere qualcosa. Non è vero che apparteniamo ai nostri genitori se siamo figli, certo che sì. Non è vero che in un modo o nell'altro i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri nipotini, mio marito, mia moglie non sono parte della mia vita, non appartengono a me? Chiaro che sì. E allora Gesù non parla soltanto di cose materiali, delle quali pure noi siamo in un certo senso schiavi, e dirò subito qualcosa su questo, ma parla di tutto quello che fa parte della nostra esistenza. Allora, che cristianesimo sarebbe? Io ve lo chiedo, come ho fatto nelle scorse domeniche, il cristianesimo di chi dicesse, beh, io sono battezzato, sono cresimato, mi sono sposato in chiesa, che cosa vuoi da me? No, Gesù non si lascia prendere in contropiede da noi, né intimorire da questi discorsi. Perché Gesù, questo medesimo Gesù del Vangelo, oggi guarda noi. Anche questo mi piace molto, quando il Vangelo dice Gesù si voltò, li guardò e disse. Gesù oggi ci guarda vuol dire guarda me personalmente, te personalmente, e ci dice di nuovo, se vuoi essere mio discepolo è così o niente, non c'è un surrogato, non c'è la possibilità degli esami a settembre, non puoi riparare la cosa, o cammini in questa strada oppure nulla. E guardate, questo, se ci pensate bene, provate un po' a seguire il ragionamento che cerco di fare con voi. Allora, questo, più che spaventarci, ci incoraggia, se ci pensate. Perché vuol dire che Gesù ci ritiene all'altezza della situazione. Faccio un esempio. Se io chiamo un operaio e mi accorgo subito che è un ciapuzzo, che non sa fare niente, beh, non gli chiederò di farmi la Cappella Sistina, cosa dite voi? Io dirò, fai, come si dice in sardo, un zapulu a questo muro, un'imbiancatina a questa parte qua. Se Gesù ci dice che noi possiamo essere veramente Suoi discepoli, è perché ci ritiene all'altezza. E questo è bellissimo. Questo Gesù che dice nel Vangelo, io ti ho scelto, io ti ho chiamato amico, non mi hai scelto tu, ti ho scelto io. Questo Gesù è lo stesso Gesù che oggi ci dice, guarda, devi arrivare a questa maturità di discepolato. E noi, fratelli e sorelle, cosa vogliamo rispondere a Gesù? Noi che abbiamo, proprio con quei titoli che certe volte usiamo per difenderci, incominciato un cammino di fede, non lo vogliamo continuare? Quante volte, quando si cercano per esempio alcuni documenti, il parroco dice ma non c'è la frequenza, ma io sono stato battezzato. E sei stato battezzato 40 anni fa, quello basta? Messa la domenica? Mai, manco Pasqua e Natale. Preghiere? Solo Dio lo sa, perché quello... Però vita cristiana? Mai. Fai parte della cosiddetta schiera dei desaparecidos. Nessuno mai ti ha visto e ti vedrà, probabilmente. Che cristianesimo è? Allora, realmente questi titoli che noi usiamo, per scusante, diventano l'inizio del nostro cammino. Sì, sono battezzato e cresimato, sono sposato in chiesa, ho fatto la comunione e la cresima, sono andato al catechismo, ho scelto questo per i miei ragazzi, per la mia famiglia, siamo una famiglia cattolica. E beh, cosa vuoi fare? Lasciare le cose a metà? Ecco i due esempi che Gesù fa, quello della torre e quello della guerra. Sono due esempi che sembra, dice, cosa c'entra questo con quello che sta dicendo? No, c'entra tantissimo, perché sono due esempi nei quali Gesù dice, come c'è da ridere per uno che inizia a costruire e poi non può finire, come uno che va a fare la guerra e poi ne torna scornato perché non aveva il numero per affrontare il nemico, così c'è da ridere da uno che dice di essere cattolico, di essere cristiano, di essere amico di Gesù, ma manca di tutto, zoppica da tutte le parti. E allora realmente queste parentesi delle quali abbiamo parlato sono la lente con cui noi dobbiamo leggere il Vangelo di oggi. Se io voglio essere discepolo di Gesù, e adesso a trovare uno che dica di no, se io voglio essere veramente discepolo di Gesù, devo vivere così, senza distrazioni, fossero anche distrazioni sacre. Per esempio, io ci penso sempre, io non ho figli, però spiritualmente ne ho molti, ma fisicamente non ne ho. Però immagino sempre una mamma che si sente dire da Gesù, devi amarmi più di tuo figlio. Io penso che questo metta in crisi la situazione. Soprattutto nella cultura moderna, dove, ve lo dicevo domenica scorsa, quindi chi vuole avere più uniforme la riflessione, dove i ragazzi e i bambini hanno sempre ragione, sono in un certo modo addirittura idolatrati e non educati come si spetta, in una mentalità così, volete che una mamma non si metta in problema? Ma io realmente amo Gesù più dei miei figli? Perché sì, lo diciamo per ridere, no? Dice, amarlo più di mio marito e di moglie, non ci vuole niente. Amarlo più di come amo mia suocera, fa niente. Ma quelle cose che ti toccano, le fibre più intime del tuo essere, bene, Gesù ti chiede questo. E immaginate allora se, scendendo dal vertice così alto delle cose più sacre della nostra vita, che sono la nostra famiglia, il sangue delle nostre vene, la nostra stessa carne, non arriviamo a toccare le cose materiali. Ovviamente, no? Per questo Gesù conclude con questo richiamo a quello che abbiamo in senso ampio, che non uccida il nostro cuore l'interesse per il vestito, per la casa, per i soldi, perché sarebbe veramente misera la vita di uno che si dice cristiano e ancora deve discutere queste cose. I soldi mi interessano più di Dio, il lavoro mi interessa più del Signore, ma qui siamo ancora, non dico all'elementare, siamo alle ultime classi dell'asilo dal punto di vista spirituale. Dunque, realmente metterci il problema di come amiamo Gesù, o se volete in positivo, se realmente siamo quei discepoli che Gesù vuole che noi siamo. Sembra un gioco di parole, ma è così. Se noi siamo quello che Gesù desidera che noi siamo. Perché è questo che la parola di Dio ci dice oggi. E qui, allora, il riferimento alla Madonna è normale. Nella vita della Madonna delle cose che piacciono al mondo non c'era niente. Era una ragazza di 15 anni, era povera, non era istruita se non le cose religiose nel Tempio, come sappiamo dalla tradizione, e tuttavia è la più importante non delle donne, ma di tutte le creature. Il capolavoro che è uscito dalle mani di Dio. Bene, questa donna ci insegna, la Madonna ci insegna come noi dobbiamo amare Dio. Quell'atteggiamento, pensatelo, di questa ragazza di 15 anni che davanti all'angelo che la scomoda. Maria aveva i suoi progetti, come tutte le ragazze, penso, e come tutti i ragazzi, so. Maria aveva i suoi progetti, ma l'angelo porta un'altra possibilità. Lo Spirito Santo scenderà su di te, sarai la madre di Dio. Maria ci pensa e poi dice: eccomi. Questo è amore purissimo per Dio. Fare la volontà di Dio è il grado più alto di santità, lo sapete. E Maria ci insegna questo: tu devi amare Dio, metterlo al primo posto. Questo Gesù che non può essere per te un soprammobile che ogni tanto spolveri, togli dal dimenticatoio e lo rendi presente nella tua vita, tipo Pasqua, Natale e qualche volta per qualche festa di santi. Ma questo Gesù deve essere per te oggetto pieno dell'amore del tuo cuore. La Madonna ci insegna questo. E ovviamente noi, davanti a una cosa, a una situazione così difficile, a una proposta così impegnativa, non possiamo che imparare da Maria. Impariamo da Maria. Io avrei finito, e voi sapete, in estate ci sono sempre i raccontini finali. Questa settimana sono due. Il primo lo prendo proprio perché non ci attacchiamo alle cose materiali, ma confidiamo molto nella misericordia di Dio. Se io faccio fare a Dio, sto tranquillo. Se faccio io, combino, nel 98% dei casi pasticci colossali. Erano diventati famosi per San Manuel i sabati dell'arciprete, perché quando è arrivato a Huelva, giovane parroco, doveva costruire le case, trasformare le case che poi sono diventate le scuole, eccetera eccetera. Mille bambini andavano a scuola gratuitamente da lui e mangiavano a scuola tutti i giorni. Immaginate quanti soldi ci volevano. E lui al sabato doveva pagare, e quindi stava un pochettino in agitazione quando cominciava a vedere il giovedì e non arrivavano offerte, il venerdì e non era arrivato nulla, ma poi sempre il sabato, ecco perché erano diventati famosi questi sabati dell'arciprete, che era lui. Il sabato miracolosamente qualcosa sempre arrivava per poter pagare i debiti. Ripeto, mille bambini mangiano, no? Mangiano adesso come mangiavano allora. In più gli insegnanti, in più tutte le altre cose. E un sabato a metà mattina ancora non era arrivato nulla. Allora lui è andato al tabernacolo, ha detto: Signore, qui come facciamo questa settimana? Ma devo aver fatto qualcosa di grave, ti devo aver offeso in un modo particolare, se tu non mi hai dato come tutte le volte quello che mi serviva. E ovviamente tabernacolo, silenzio. Gesù parla con quel silenzio che conosciamo, no, nel tabernacolo. E poi dopo che è uscito da Capelle è andato dalla mamma e gli ha detto: mamma, sono disperato, come facciamo? E la mamma ha fatto così: figlio mio, ieri hanno portato una busta e che mi sono dimenticato di dartela. Aveva il Signore preventivamente già pagato, anche se lui non sapeva. Fidiamoci di Dio. E siccome parliamo della Madonna in questa vigilia della festa del compleanno della Madonna Santissima, un esempio che viene da San Luigi Maria Grignon de Montfort, dal libro sul Rosario. Anche questo è un libro che dovreste leggere o conoscere. Dice così: che il re Alfonso, re di León in Spagna, aveva pensato per il suo regno questo pensiero di cattolicesimo. Se io sono propugnatore della fede, i miei sudditi vivranno in pace, Dio li benedirà, eccetera. E allora aveva escogitato di portare il rosario attaccato al suo vestito. Quindi immaginate, vestito da re, ma con questo grande rosario che tutti i sudditi vedevano. Però i sudditi non sapevano che lui il rosario non lo diceva mai, ce l'aveva soltanto appeso al vestito. Tuttavia, un bel giorno, durante la notte, una bella notte, durante il sonno, gli è sembrato di morire, di essere davanti a Dio per il giudizio. E Dio era particolarmente severo, diceva tutte le cose della sua vita personale che nessuno sapeva, tutte le cose della sua vita pubblica, quindi le mancanze come re che nessuno sapeva, e poi aggiungeva una carrellata di altre cose, tanto che lui si è sentito in un certo momento perso, e in quello che era un sogno ma gli sembrava la verità, ha capito che sarebbe finito all'inferno. Se non che in quel momento, davanti a Dio, non a Gesù, a Dio, si è presentata la Madonna Santissima, trascinando pesantemente questo rosario, il rosario che lui portava al fianco, e mettendolo sulla bilancia dall'altro piatto. Da una parte stavano tutti i peccati, nell'altro piatto, tanto che questo piatto è sprofondato. E nel momento in cui il piatto sprofondava e lui si sentiva salvato, si è svegliato e ha capito subito la lezione. Soltanto per aver portato al fianco il rosario e aver dato il buon esempio alla gente, la Madonna mi ha salvato. Che cosa non succederà se questo rosario, anziché portarlo e farlo vedere, lo reciterò ogni giorno? E voi sapete che nelle apparizioni di Fatima, la Madonna, alla domanda di Lucia, da dove vieni? La Madonna ha detto, vengo dal cielo. E Lucia ha risposto, 10 anni, e ci porterà in cielo? La Madonna ha risposto, sì, subito, Giacinta e Francesca verranno con me in cielo. Tu devi aspettare ancora un po', devi vedere la diffusione della devozione al cuore immacolato. Francesco però deve recitare molti rosari. Io faccio sempre la stessa domanda, ve l'ho fatta tantissime volte: quanti rosari deve dire Don Chicco per andare in cielo? Quanti rosari devi dire tu per andare in cielo? Perché la questione è questa: siccome non sappiamo qual è la misura, conviene sempre dirne qualcuno in più per essere sicuro che quello che la Madonna chiedeva si possa realizzare per me. E quando la bilancia nel momento del giudizio penderà da una parte, speriamo che arrivi subito la Madonna con il mio rosario a dire no, questo era fedele al progetto di preghiera e di evangelizzazione che io ho portato sulla terra. Bene, continuiamo la messa con questi sentimenti. Mettere Gesù al centro, amarlo con tutto il cuore più di tutte le cose, lasciar perdere le cose che non servono e sono zavorra, e seguire l'insegnamento di Maria, nostra madre, nostra regina e nostra maestra. Sia lodato Gesù Cristo.